l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:15 minuti di quest'oggi, lunedì 19 settembre, e come preannunciato pochi istanti fa sulla nostra pagina Twitter, andremo quest'oggi a iniziare la nostra rassegna a partire dalle notizie che ci arrivano dal mondo della scuola, quindi cominceremo inizialmente dalla cronaca locale, dove si preannuncia uno sciopero promosso dai COBAS, e ci sposteremo poi rispetto alla cronaca nazionale su quello che è un vero e proprio caos. Lo dicevamo anche la settimana scorsa rispetto all'inizio delle lezioni, caos in particolar modo che riguarda il sostegno e che vede parecchi genitori, soprattutto in Toscana, sul piede di guerra. Ovviamente poi ci sposteremo, anche rimanendo in Toscana, su il processo in corso per la strage di Viareggio, ripercorreremo un po' anche un report rispetto alla manifestazione di questo sabato a Piacenza, e tra l'altro rispetto a questo trovate anche gli ultimi podcast rispetto allo speciale che c'è stato proprio sabato in diretta dalla rabbia del sabato sera, e poi passeremo alle notizie di carattere internazionale. Staremo quindi assieme fino alle 10:45, tante le notizie, tutte interessanti, quindi augurandovi un po' un buon ascolto, intanto vi lascio a uno stacchetto musicale e poi cominciamo, dicevo, con le notizie relative alla scuola, anche se poi rispetto alla cronaca padovana approfondiremo anche quelli che sono i tagli brutali non solo alle scuole ma anche agli anziani, al sociale e a quella che è definita qui sul Mattino di Padova una blacklist delle associazioni.
Radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 9:21 e come preannunciato prima del primo stacco musicale andiamo a iniziare la nostra rassegna stampa di quest'oggi lunedì 19 settembre a partire dalle notizie sul mondo della scuola. Nel frattempo pare che il telefono della radio sia stato ripristinato, ma in realtà questo non l'ho purtroppo ancora verificato, quindi nel frattempo vi dico di nuovo che potete contattarci, commentare, mandare suggerimenti e ovviamente anche notizie sulla nostra pagina Facebook, su quella Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Nel frattempo, a partire proprio da pagina 10 del Mattino di Padova che abbiamo qui cartaceo, leggiamo: scuola, i COBAS pronti allo sciopero. E ovviamente il piccolo articolo che è dedicato a un tema fondamentale come l'istruzione pubblica viene aperto dalla dichiarazione di Andrea Bergamo, che è il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, che se non sbaglio nominavamo anche nella scorsa rassegna, e difatti lui afferma, grosso modo, sintetizzandovela, che il bilancio della prima settimana nelle scuole padovane non è negativo. Già il fatto di dire che non è negativo vuol dire anche che non è positivo, se i termini hanno ancora un'importanza. Lui afferma poi che permangono alcune criticità legate all'applicazione della legge 107/2015, ma rispetto a tante altre realtà sparse per la penisola non ci possiamo lamentare, della serie che guardiamo un po' chi sta peggio per poter appunto per non lamentarsi. Andrà senz'altro meglio la settimana prossima, dice lui, quando concederemo 100 supplenze annuali tra docenti e personale ATA e renderemo esecutive le assegnazioni provvisorie che ci sono state richieste dai docenti, che in genere chiedono di andare a insegnare nei paesi d'origine. Questo appunto lo dicevamo, la testimonianza di Andrea Bergamo, ma abbiamo invece la controparte rappresentata dai sindacati con i COBAS in testa, che non sono d'accordo con questo ottimismo, quindi con l'ottimismo del provveditore agli studi. Basta fare un giro per le scuole di Padova e provincia per verificare che in tantissime realtà mancano docenti e collaboratori scolastici. Questo quanto sottolineato appunto da Salmaso, coordinatore dei COBAS scuole, docente al Severi. Gli altri sindacati sono troppo mansueti. Nei prossimi giorni chiederò un incontro urgente a CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda e proporrò loro di andare a uno sciopero di un'intera giornata, da tenere tra la fine del mese e le prime due settimane di ottobre, anche perché sono convinto, tra ricorsi e controricorsi di centinaia di docenti che contestano le GAE, che sono appunto le graduatorie ad esaurimento posti, la situazione rimarrà incandescente sino alla fine di ottobre. Durissimo anche il commento di Carmine Alba: altro che buona scuola, osserva il docente del Ruzza. Stefania Giannini e Matteo Renzi hanno sbagliato su tutto. In quasi tutte le scuole d'Italia regna il caos e le supplenze, invece di diminuire, sono aumentate. E invece, come dire, per un po' di par condicio, c'è anche la testimonianza di un altro professore, un vicepreside del liceo scientifico Fermi, che sostiene invece che tutto sommato l'avvio al suo istituto è stato regolare. Di sicuro invece non è troppo regolare quello che, lo dicevamo, è un caos che si sta verificando non solo rispetto al fatto che chi oggi come studente entra in una classe non si ritrova praticamente quasi più nessuno dei docenti che ha avuto l'anno precedente. Questo significa anche comprare altri libri e quindi partono insomma centinaia e centinaia di euro. E in più, come accennavamo prima, il caos è relativo in primis anche al sostegno. E ci spostiamo infatti su un articolo pubblicato sul Tirreno, ovvero Caos Sostegno, genitori sul piede di guerra. Mancano insegnanti e operatori, le famiglie degli alunni disabili preparano la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Questo appunto un aggiornamento, lo accennavo anche prima, che arriva dalla Toscana, precisamente da Lucca, e finisce infatti che non è mai il momento di gioia ed entusiasmo che dovrebbe essere l'inizio dell'anno scolastico per tanti bambini che necessitano di insegnanti di sostegno e assistenti. Piuttosto è l'amara constatazione per i bambini e le loro famiglie che il sistema, come sempre, non funziona. Così è stato anche al suono della prima campanella per l'anno scolastico 2016-2017. Molti bambini lucchesi, qui dicono portatori di disabilità, anche se questo termine è piuttosto contraddittorio, comunque, perché, come dire, ci sarebbe da aprire una grande parentesi, ma si tratta di bambini che sono tali, quindi non sono da riconoscere in quanto portatori di una disabilità, altrimenti li si identifica proprio con quest'ultima. Ad ogni modo, perché ci sarebbe da fare un'intera puntata e forse non basterebbe, sulla terminologia che già addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità iniziò a bandire probabilmente una trentina d'anni fa, se non sbaglio nell'86. Comunque, proseguiamo. E dicevamo, molti bambini lucchesi nei singoli casi, spesso anche molto gravi, sono potuti entrare in classe solo grazie alla disponibilità degli insegnanti curricolari, oppure affiancati dalla presenza di un genitore. Qualcuno addirittura non è entrato perché la famiglia era stata avvisata che l'insegnante di sostegno non era ancora arrivato e ai genitori era stato fatto intendere il consiglio di tenere il bambino a casa in attesa che la nomina venisse fatta. Sono accuse pesanti, purtroppo arrivano dalla voce dei genitori che questa ingiustizia la vivono sulla pelle, anzi peggio, sulla pelle dei loro figli, persone con nome e cognome, nomi che omettiamo perché citarli significherebbe mettere in piazza i loro problemi. In 50 genitori di alunni con disabilità, dopo l'inizio delle lezioni del 15 settembre, si sono riuniti a casa di uno di loro, a Lucca appunto, per progettare una strategia comune per fare fronte unico e ribellarsi a una situazione che tutti gli anni si ripresenta e che va a danneggiare come sempre l'ultimo anello, il più debole della catena, i loro figli. Queste mamme e questi babbi adesso sono davvero estenuati e pronti a dare battaglia a tutti i costi. Tanto per cominciare, non escludono di promuovere, per via del sostegno e dell'assistenza negati o comunque ritardati, una denuncia collettiva per interruzione di pubblico servizio. Il caos delle nomine, ingigantito dagli effetti del recente concorsone con le graduatorie rimescolate, il ritardo nell'arrivo degli assistenti, quelli assegnati in base al progetto che viene stilato per ogni bambino, o il cambio repentino di questa figura in base a logiche organizzative, sono questi problemi con cui gli alunni si trovano a fare i conti, loro malgrado, rimanendo all'oscuro di tutto. Capita anche che la famiglia interessata non sia informata dei cambiamenti e alcuni casi sono delicati davvero e richiederebbero che invece, come in passato è stato fatto, l'assistente designato per il singolo bambino andasse a conoscerlo a casa prima di entrare in classe al suo fianco. Invece, riportano anche qui alcuni genitori, è successo che l'assistente si sia presentato in classe dicendo apertamente per chi era arrivato e per fare cosa, alla faccia appunto della continuità didattica e assistenziale e della riservatezza a cui casi di questo genere obbligherebbero in modo naturale. A margine, infine, di una situazione così triste e difficile che chiama in causa una serie di attori, quindi dalla scuola all'azienda sanitaria, ai servizi sociali del comune, per finire agli operatori, alcune figure positive esistono e a loro, i genitori che si sono uniti e che fanno sentire forte la loro protesta, manifestano tutta la loro infinita gratitudine. Stiamo infatti parlando delle insegnanti curricolari delle classi, dato che in alcuni casi, raccontano i genitori stessi, si sono offerte loro di rinunciare ai loro turni di riposo per tamponare l'assenza, si spera temporanea, degli insegnanti di sostegno.
Giornali! Giornali! Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
In continuità un po' con... Proseguiamo riprendendo il filo del Mattino di Padova che abbiamo sotto mano, e difatti proprio nella prima pagina, la pagina 9 della cronaca locale, abbiamo anche un breve report di quelli che sono i tagli non solo alle scuole, dicevamo, ma anche al sociale e agli anziani. E difatti i tagli al sociale a Padova sono a quanto pare aumentati, e dal 2014 al 2016 sono stati cancellati più di 3.000 pasti agli anziani, 788 ore all'assistenza domiciliare ambientale e 7.273 al servizio dell'assistenza domiciliare. Nel primo trimestre del 2014, quando assessore al sociale era Fabio Verlato, c'erano 332 anziani che usufruivano del SAD, che appunto è il servizio all'assistenza domiciliare che abbiamo appena nominato, a cui erano dedicate 28.540 ore, mentre nel 2015, passiamo all'assessore Alessandra Brunetti, erano 322 con 28.063 ore. Nel primo trimestre del 2016, passiamo invece all'assessore Vera Sodero, sono diventati 254, per cui servono 21.267 ore di servizio. Quindi comunque una situazione che, vediamo, via via va peggiorando, anche se di sicuro non si può affermare che quando alla guida della giunta comunale c'era il PD le cose andassero meglio, anzi sicuramente questa è semplicemente una tendenza che continua a proseguire al di là del cosiddetto colore, chiamiamolo così, della giunta. A fruire dell'ADA invece, il servizio che offre la pulizia dell'anziano e della casa in cui vive, erano 140 nel 2014, 143 lo scorso anno e poi piombano a 116 nel 2016. Poi anche abbiamo tutta una serie di dati riguardo ai pasti a domicilio che, vabbè, non vado a leggere perché sono anche un po' lunghi, però che ci fanno vedere come anche questi scendano piuttosto drasticamente rispetto al fatto che nella nostra città vivono circa 10.000 anziani soli over 75, tagli che si abbattono non solo su di loro ma anche nel settore dell'istruzione che abbiamo citato prima. In questo caso parliamo di 138 euro e 50 centesimi per ciascuno dei 14.000 bambini che frequentano asili nido, scuole materne, elementari e medie, e infatti con due sforbiciate, prima l'assestamento di bilancio 2014, poi il bilancio di previsione 2015, quindi in 10 mesi il comune ha alleggerito, per così dire, i fondi di 1.938.325 euro, quindi una politica che ovviamente parla da sé. Qui poi, vabbè, abbiamo anche la contestazione del segretario provinciale del PD Massimo Bettin, che in quanto appartenente proprio a un partito che si chiama Partito Democratico e che, forse lo dobbiamo ricordare, è al governo, dovrebbe solo che stare zitto, quindi sorvoliamo su la sua dichiarazione che insomma fondamentalmente denuncia i tagli come se il PD non ne facesse. E poi abbiamo anche la testimonianza di Alessandra Brunetti, che forse la ricorderete, l'assessore che è stata a suo tempo silurata, l'ex assessore ai servizi sociali, che aveva denunciato pesanti tagli al suo comparto già quando era in carica. E nel frattempo, a quanto pare, non vengono colpite solo scuole, sociale e anziani, ma anche le associazioni del no profit. Quindi passeremo tra pochissimo anche a un altro articolo che in realtà è addirittura nella prima pagina del quotidiano, e parleremo quindi della blacklist delle associazioni. Questo appunto dopo una piccola pausa musicale. A tra poco.
If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E rieccoci allora, sono le 9:39 minuti e cominciavamo a trattare quella che è la cosiddetta blacklist delle associazioni. Siamo infatti a pagina 9, dicevo, del Mattino di Padova, e a quanto pare rispetto al no profit è in corso una stretta sulle regole, o almeno così dice il sottotitolo dell'articolo. Quindi in comune la blacklist delle associazioni, una decina senza nessuna possibilità di sovvenzione, tra loro i beati costruttori di pace di Don Albino Bizzotto, chiamati però a gestire i nomadi. Una blacklist composta da una decina di associazioni che non possono per nessun motivo ricevere aiuti dal comune. La maggior parte sono associazioni di immigrati, ma ci sono anche i beati costruttori di pace, dicevamo, di Don Albino Bizzotto. La loro colpa, a detta dell'articolista, è l'aver violato una delle norme dei regolamenti municipali, e cioè affissioni o pubblicità abusive, occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, morosità nel pagamento di canoni o tasse, utilizzo improprio di sale comunali, danneggiamento di immobili pubblici e utilizzo non autorizzato dello stemma del comune. È il frutto un po' di una stretta, così viene virgolettata, voluta dal sindaco Massimo Bitonci nei confronti delle associazioni. Una rigidità inedita finora a Palazzo Moroni, che si era soliti, dove si era soliti chiudere un occhio nei confronti del mondo no profit, caratterizzato appunto dalla gratuità dell'impegno, e che proprio per questo a volte rischia di compiere azioni sbagliate, così come l'associazione di Don Bizzotto, da sempre impegnata, si legge, nell'assistenza ai poveri e agli emarginati, è nella blacklist per il mancato pagamento di un canone di concessione, per cui non può più ottenere nessuna forma di sostegno da parte dell'amministrazione. Contemporaneamente però è stata chiamata a gestire la sistemazione e l'integrazione dei nomadi di Via Bassette, proprio perché è l'unica associazione in grado di farlo. L'inserimento di un'associazione nella blacklist dura, secondo le disposizioni dell'amministrazione, 2 anni dalla data di infrazione, oppure al saldo della morosità per i mancati pagamenti, e quindi, come della serie, insomma, se paghi ti sistemi. L'accertata violazione, si legge anche qui dalla disposizione proprio approvata in realtà nel dicembre 2014, l'accertata violazione implica il mancato riconoscimento di forme di sostegno e di utilizzo di beni o strumentazioni di proprietà del comune, a titolo infatti di esempio l'utilizzo delle sale comunali, i prestiti di attrezzature e quant'altro, ed è una misura che vale anche nel caso in cui l'eventuale sanzione pecuniaria sia stata pagata, quindi in realtà non basta nemmeno pagare. Le indicazioni sul nuovo regolamento sono comunque scritte direttamente dal capo di gabinetto Andrea Recaldin, e una delle prime vittime a quanto pare di queste nuove disposizioni, lo leggiamo insomma perché ci fa decisamente sorridere, è stato proprio il Partito Democratico, colpevole di aver affisso abusivamente 3 manifesti nel 2013. Il TAR in quel caso annullò la decisione del comune perché la ritenne sproporzionata rispetto alla violazione, e il sindaco si era difeso sostenendo che ad approvare un'analoga disposizione era stata nel 2010 l'amministrazione Zanonato. E lo sanno anche tutti coloro che magari si sono presi tipo qualcosa come 400 euro di multa a testa per affissione cosiddetta abusiva. Ma nel caso appunto del PD non è andata così, ovviamente, e si legge anche che in quel caso era previsto, rispetto all'amministrazione Zanonato, era previsto lo stop alle forme di sostegno solo in caso di contestazioni di gravi reati o condotte riconducibili a illeciti di varia natura. Oggi invece, così sostiene l'articolista, è spuntata in comune una vera e propria lista nera. E nel frattempo, qui infatti c'è una foto anche della cena per tutti organizzata 2 domeniche fa, domenica 11 settembre, dai Beati Costruttori di Pace di Don Bizzotto qui a destra, e vedremo insomma un po' se effettivamente tutte queste associazioni no profit non potranno per 2 anni avere alcun contributo. In ogni caso questi contributi ovviamente sono anche abbastanza irrisori in molti casi. Proseguiamo comunque con le notizie, e riprendendo in particolar modo il filo conduttore precedente, quindi quello della scuola, andiamo a leggere un altro articolo pubblicato su Link Inchiesta, ovvero "Questa scuola non è buona e i vincitori del concorso restano senza cattedra". Difatti l'anno scolastico, come già si è detto, si prospetta tutt'altro che buono, e dopo la concessione della mobilità e il ritorno dei prof nelle regioni di residenza, i vincitori del concorso, soprattutto al sud, sono rimasti con la corona e senza assunzione. Questo quanto anche scritto nel sottotitolo dell'articolo, dicevo, qui su Link Inchiesta, pubblicato la settimana scorsa. E difatti da quest'anno in teoria si sarebbe dovuta tirare una riga, andare verso la cosiddetta buona scuola e lasciarsi alle spalle quella cattiva, così si esordisce un po' in maniera ironica in questo articolo, ma come dire, con il concorsone per gli insegnanti e l'addio alla cosiddetta supplentite annunciato da Renzi e dalla Giannini, sembrava che l'ordine potesse tornare nel caotico mondo della scuola italiana, fatto di fasce, graduatorie, punteggi e abilitazioni. Invece anche quest'anno tra docenti e studenti regnerà il caos, con la beffa che molti vincitori del concorso resteranno con la corona e senza cattedra, vedendo sfumare almeno per il momento il sogno dell'assunzione, perché a quanto pare qualcuno al ministero ha fatto male i conti, così con molta probabilità promossi e bocciati torneranno ancora a fare i supplenti. E quindi la previsione, andando un po' a sintetizzare quanto leggiamo, la previsione è che il tanto atteso concorsone per queste 64.000 cattedre, con circa il 50% dei candidati bocciati, non riuscirà a coprire tutti i posti messi a bando, anche perché le prove per la selezione dei docenti non saranno concluse entro settembre, come era stato invece annunciato. Qui viene anche riportato un conteggio che viene fatto a una settimana dal 15 settembre, termine ultimo per le nomine in ruolo, ma era stato approvato poco meno di un terzo di quelle previste. Quindi con molta probabilità la metà delle cattedre resterà vuota e anche i pochi che già sanno di aver superato il concorso non hanno affatto trovato la tanto attesa immissione in ruolo ad aspettarli. Quindi qui ci sono anche una serie di testimonianze dirette proprio di docenti, ad esempio una giovane aspirante professoressa calabrese dice: ho vinto il concorso ma non ho gioito neanche un attimo, e il perché infatti si trova nei numeri: al momento non ci sono posti disponibili per assumere i docenti vincitori, o meglio c'erano. Poi invece il Ministero dell'Istruzione ha disposto la cosiddetta mobilità straordinaria, permettendo ai docenti fuori sede di avvicinarsi nella propria città o regione. Le domande di trasferimento poi sono state oltre 200.000 e tanti hanno fatto richiesta di conciliazione contro l'algoritmo usato dal MIUR per assegnare i posti di ruolo. Così tante cattedre sono state occupate senza che i posti riservati al concorso venissero accantonati. Quindi comunque ancora una volta sono evidentemente hanno tentato di muoversi anche nella direzione di dividere i lavoratori sempre di più. Il risultato poi è che i posti ci sono anche, ma si sono spostati in altre regioni. Ma se la mobilità è nazionale, il concorso invece è regionale, e soprattutto nelle regioni del centro-sud, col ritorno di molti insegnanti prima dislocati provvisoriamente al nord, i posti si sono ridotti al lumicino. Il 7 settembre infatti è arrivata la comunicazione, quindi la ministra Giannini ha firmato il decreto che dà il via libera alle immissioni in ruolo. Qui appunto abbiamo tutti i vari dati, quindi al netto della mobilità i posti disponibili sono 29.720, di cui 7.221 per il sostegno. Di questi quasi 19.000 vanno nelle regioni settentrionali, meno di 3.000 al sud e il resto nel centro Italia, senza dimenticare che i posti disponibili poi vanno divisi con gli iscritti nelle GAE, che lo dicevamo anche prima sono le graduatorie ad esaurimento, che il governo vorrebbe far scomparire del tutto e che comprendono anche persone che non hanno mai svolto delle supplenze. Ci sono classi di concorso in alcune regioni che hanno zero disponibilità. Allora, perché bandire lo stesso il concorso? Questo è quanto si chiedono i vincitori. E difatti viene fatto un esempio per la classe per matematica e scienze in Calabria: ci sono 101 posti messi a concorso, 52 persone hanno superato la selezione, ma i posti disponibili ora sono solo 2. Poi qua ci sono tutta un'altra serie di esempi, come dire, vabbè, che non vado a leggere perché penso che il senso si sia compreso. E quindi Renzi e Giannini sostenevano di voler svecchiare la scuola assumendo giovani insegnanti con grandi competenze digitali e linguistiche. Questa la testimonianza di una delle vincitrici del concorsone, che ha anche alle spalle un dottorato negli Stati Uniti. E questa cosa, almeno per quest'anno, non avverrà, e forse solo per pochissimi di noi succederà nei prossimi anni, visto che gli assunti con le graduatorie d'esaurimento e quelli che hanno goduto della mobilità sono soprattutto insegnanti ultra cinquantenni o che non hanno mai insegnato. Quindi anche in questo senso, come dicevo prima, a quanto pare riescono nell'intento di dividere, di parcellizzare sempre di più i lavoratori. La sentenza, qua viene riportata anche la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2014, diceva che hanno diritto all'assunzione i precari italiani della scuola con almeno 36 mesi di servizio. E poi nel frattempo è vero che la graduatoria del concorso ha una durata di 3 anni e che i vincitori potrebbero venire assunti nei prossimi anni, ma il rischio è che i posti in alcune regioni non torneranno più, quindi di fatto l'assunzione potrebbe sfumare. Ecco perché molti al sud stanno chiedendo di sapere almeno quanti andranno in pensione quest'anno, proprio per fare 2 calcoli e capire quante cattedre si libereranno. Il punto è che nel momento in cui verrà stilata la graduatoria del prossimo concorso a cattedra del 2019, le attuali graduatorie, visto che appunto durano 3 anni, lo dicevamo, di fatto decadranno, e quindi addio concorsone. Poi abbiamo anche una sorta di approfondimento rispetto al cosiddetto gioco delle 3 carte, e soprattutto abbiamo una lettera, direi molto interessante, tratta da un gruppo Facebook che si chiama appunto Docenti GAE Coordinamento Nazionale, che comunque tra pochissimo andiamo a leggere, giusto il tempo appunto di una piccolissima pausa.
To Vegas to pay us just to forget my scars. Chips have made me shifty. I can enjoy the speed, I'm nifty. I hope I live till I'm 50. See my city gone quick to the 50.
Rieccoci, allora sono le 9:56 minuti, ancora qui in diretta con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 19 settembre. Proseguiamo appunto con la lettura di questo interessante articolo, dicevo, pubblicato la scorsa settimana su Link Inchiesta, ma che ovviamente si colloca in continuità un po' con le notizie di quest'oggi che stavamo leggendo all'inizio della trasmissione. Parlavamo del gioco delle tre carte e andiamo un po' a vedere di che si tratta. Quindi, mentre al sud si legge dove in tanti vogliono fare l'insegnante anche perché altri lavori non ce ne sono, le cattedre sono scomparse, in molte regioni del nord ora c'è invece un surplus di cattedre libere perché molti insegnanti durante l'estate si sono spostati. Un sindacato ANIF ha già annunciato che impugnerà al TAR il decreto del Ministero sulle immissioni in ruolo con le disponibilità ridotte, chiedendo come estrema ratio la possibilità di assunzione anche al di fuori della regione in cui il concorso è stato vinto e con i posti vuoti liberati dai docenti in mobilità, l'avvio regolare della scuola al nord sembra un miraggio e in effetti appunto è andata proprio così, è stato un miraggio. Vanno assegnate ancora migliaia di cattedre, mentre in molte regioni settentrionali appunto si è tornati in classe, come sappiamo, il 12 settembre e dentro il 15 tutti gli studenti italiani si sono seduti ai banchi. Una volta suonata la campanella è ripreso il valzer delle supplenze, che sono tutt'altro che scomparse. Dopo l'approvazione della riforma della buona scuola a luglio 2015, delle 103.000 assunzioni annunciate per l'anno 2015-2016, il MIUR è riuscito a piazzarne soltanto 87.600. In tanti si sono rifiutati di spostarsi fuori dalla regione di residenza e i posti sono rimasti vacanti. E anche quest'anno, secondo le previsioni appunto della CGL, le supplenze saranno più di 80.000. Rispetto all'anno scorso, la famosa supplentite diminuirà sì e no di uno 0, qualcosa, non di più. E così pure i tanti bocciati del concorsone spalmati nelle fasce di aspiranti professori serviranno ancora a mandare avanti la macchina della scuola. Resto in seconda fascia, racconta appunto uno dei cosiddetti bocciati. Intanto aspetto che mi chiamino di nuovo per una supplenza. Difficile che mi chiameranno per la mia classe di concorso, dice un altro. Potrei essere chiamato per il potenziamento, più probabilmente andrò a fare di nuovo l'insegnante di sostegno, perché, tra parentesi, il numero di specializzati per il sostegno resta ancora insufficiente e la buona scuola anche per quest'anno può aspettare. E poi, come dicevo appunto, abbiamo anche un testo preso dal gruppo Facebook Docenti GAE Coordinamento Nazionale e l'amministratrice di questo gruppo difatti porta avanti una critica a uno dei passati articoli appunto pubblicati su Link Inchiesta rimarcando come la legge 107 non abbia risolto i problemi atavici della scuola, primo fra tutti la supplentite, termine tanto caro a Renzi perché le cattedre del nord erano e sono scoperte, mentre al sud continua a esserci un surplus di docenti che non si riesce a collocare. Il tutto provocato sia dall'emendamento Puglisi che, derogando il vincolo triennale di permanenza dei neoassunti nelle loro sedi di appartenenza, ha gettato nella disperazione ben 45.000 docenti iscritti nelle graduatorie esaurimento posti, che si sono visti rubare il tanto agognato ruolo per via delle assegnazioni provvisorie, che hanno fagocitato tutte le cattedre autorizzate dal MEF, che dal concorso truffa che ha immesso nel mondo della scuola nuovi docenti che non trovano collocamento a fronte di un concorso superato. In merito appunto a un'osservazione che si faceva su un articolo appunto che era intitolato "Le graduatorie ad esaurimento non saranno mai cancellate", qui viene appunto riportato il testo della legge 107, quindi abbiamo insomma i vari paragrafi e quant'altro. In sostanza si dice che per l'assunzione del personale docente ed educativo si continua ad applicare l'articolo 399 fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento. I soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti ai sensi, si legge, delle ordinarie facoltà assunzionali nei ruoli predisposti insomma nel comma 66, destinatari della proposta di incarico ed esprimono la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Poi appunto si continuano ad applicare l'articolo 1 e tutti i vari commi che adesso insomma sorvoliamo per le graduatorie ad esaurimento. In buona sostanza, nel vecchio articolo che qui viene criticato si sosteneva che i docenti delle graduatorie esaurimento non hanno svolto il loro servizio nella scuola pubblica, ma così recita anche questa lettera, dicevamo, pubblicata su il gruppo Facebook Docenti GAE Coordinamento Nazionale. Mi permetto di farle notare, così rispondono, che la scrivente ha superato l'ultimo concorso abilitante del 99-2000 ed ha alle sue spalle 16 anni di insegnamento, tutti svolti nelle scuole statali e come me 45.000 colleghi. Di fatto poi si vede come nell'articolo vecchio si trattino i posti come spostati in altre regioni, ma anche qui vediamo come le cattedre sono sempre state in altre regioni e non in quelle del centro-sud. In una puntata di Porta a Porta il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Davide Faraone dichiarò che, visto che non si potevano spostare gli alunni da nord a sud, si spostavano i docenti da sud a nord. Il ministro Giannini, nel suo intervento in questa trasmissione, ha rimarcato che il 67% delle cattedre è al centro-nord, mentre l'80% dei docenti è al centro-sud. Vista quindi la mobilità di quest'anno, era prevedibile che le immissioni in ruolo sarebbero state zero, sia per le GAE che per i concorsi, e per ovviare a questo problema i colleghi potevano andare a svolgere il concorso nelle regioni dove c'era la possibilità del ruolo, se questa era la loro primaria occupazione. Per quanto riguarda invece lo svecchiamento della scuola, per così dire, se si riferisce alla nostra età anagrafica, non è colpa nostra se da decenni inseguiamo un ruolo che ci sfugge di volta in volta perché il ministro di turno, per biechi specchi interessi di partito favorisce il numero maggiore di docenti. Se poi lei si riferisce alle metodologie e competenze di insegnamento, le posso dire che il progetto Scuola 2.0 personalmente lo porto avanti già da un bel po'. Si lavora col cloud per scambi in tempo reale di notizie e conoscenze. Dalla LIM siamo passati ai proiettori interattivi multimediali e ai pennini ottici. In classe, appunto, si mette in pratica la Flipped Classroom, tutto questo per motivare, stimolare e spronare gli studenti ad uno studio fattivo e innovativo. Per quanto attiene poi la questione dei 36 mesi, la questione è molto complessa. Il MIUR, come poi si è detto anche leggendo un altro articolo prima, è stato più volte sanzionato dall'Unione Europea alla stabilizzazione di tutti i precari con 36 mesi e più di servizio su posto vacante, ma il governo ha pensato bene di risolvere la questione con un piano nazionale di assunzione denominato legge 107, con la qualcosa l'illecito giuridico ora è stato cancellato. Qui poi c'è l'osservazione che prima abbiamo riportato, nella quale si sostiene che al sud si vuole fare l'insegnante perché non c'è altro lavoro, e giustamente l'insegnante che scrive questa lettera afferma che la trova un non luogo comune, trito e ritrito, e francamente non rende giustizia a tutti quei colleghi che la mattina dicono io vado a scuola e non io vado a lavoro. L'insegnamento è un lavoro dell'anima che non tutti possono svolgere. Noi maneggiamo un materiale duttile e malleabile ma altamente pericoloso, ovvero la coscienza dei ragazzi. Ciò che un ragazzo apprende nell'età evolutiva lo renderà l'uomo di domani, ed è data a noi docenti questa delicata missione. Per concludere, così finisce questa lettera, la informo che il governo vuole riconvertire tutti i docenti che con l'emendamento Puglisi non si sono mai mossi dalle loro province e che sono in esubero. Dove appunto li vuole riconvertire? Ebbene, sul sostegno, mediante corsettini di pochi giorni, se non di ore, a fronte di docenti altamente formati presenti nelle GAE. Il sostegno quindi non può essere un escamotage per il governo per risolvere i propri pasticci.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chiote pour une nuit réaliste, elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, ou elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, ou elle est pathétique, elle aime pas tout métique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas récieuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, ouais, la case envolée. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est pas inspirée, elle est patiente, elle est pasticheuse, elle est passible, elle fait pas la politique. Léa, les parisiennes, les pas présentables, les pas jolies, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle a pas volé, elle est pas une shot, elle est pas stand, elle est pas stable, elle est pas sable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira, ou elle est même pas venue, elle est partisane, elle est pas papa sortable, et ça je voulais papa déjà dit qu'elle est parisienne, quelle parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite.
Ma un cucciolo di radio! È radiazione!
Ed eccoci, sono le 10:01 questa rassegna stampa di questa oggi lunedì 19 settembre. Proseguiamo la cronaca nazionale andando a leggere un articolo che ci è arrivato via mail, quindi colgo anche l'occasione di ricordarvi che potete contattarci, segnalarci anche materiali, commentare anche le nostre trasmissioni alla mail contaminati@radiazione.info oppure scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter. E come preannunciavo all'inizio della trasmissione, andiamo a parlare del processo per la strage di Viareggio e ci colleghiamo infatti con il Tirreno, ovvero disastro ferroviario, il processo. Anche su Contropiano, ad esempio, si legge che il processo per la strage continua ma nel silenzio dei media, e infatti da giorni la Procura di Lucca sta conducendo la propria requisitoria nei confronti dei 33 imputati e delle 9 società italiane ed estere, proprietari e gestori e manutentori del carro bomba che trasportava GPL, un treno ovvero una vera e propria multinazionale. 3 giorni non sono stati sufficienti per la requisitoria dei PM, parliamo infatti del 12, 14 e 15 settembre, che poi è proseguita il 16 settembre e sicuramente anche quest'oggi. Poi prendono la parola gli avvocati delle parti offese e infine quelli degli imputati, e la sentenza sembra sia annunciata tra fine ottobre e inizio novembre. Per tutta la durata del processo, dal 13 novembre 2013, alle telecamere è stata vietata qualsiasi ripresa dell'aula giudiziaria. In questi giorni il TG3 regionale non si è mai presentato, neppure fuori dall'aula, come spesso invece aveva fatto in questi anni. Non dare alcuna informazione, non esercitare il diritto di cronaca sul processo più importante che si tiene oggi in questo paese per il disastro ferroviario che ha provocato 32 vittime e feriti gravissimi, che vede sul banco degli imputati manager e società eccellenti, ovviamente tra virgolette, che la stessa procura concluderà la sua requisitoria con la richiesta di condanne, è un fatto estremamente grave, una deserzione inaccettabile. La richiesta di condanna è dovuta alla irresponsabilità, alle omissioni, alle falsificazioni della realtà da parte di imputati, consulenti di parte e testimoni. Nel dibattimento di questo processo abbiamo assistito alla passerella, ben retribuita, di falsificatori, manipolatori, finti tonti, amnesisti, non ricordisti e giocolieri della vita, della salute, della sicurezza degli altri, cioè di cittadini, viaggiatori, lavoratori e ferrovieri. Infatti, venendo all'articolo invece del Tirreno, che è stato pubblicato ieri l'altro, si legge: in questa tabella possiamo osservare il bollettino prezzi della macelleria ERA, dichiara senza neppure alzare la voce. Tanto forti risuonano queste parole. In questa tabella, appunto, possiamo osservare il bollettino prezzi della macelleria ERA, e queste sono le parole del pubblico ministero Salvatore Giannino. Pomeriggio di ieri, quindi ci riferiamo a venerdì, polo fieristico di Lucca, l'argomento sul tavolo è il dispositivo chiamato detettore antisvio, che l'ERA, Agenzia Europea per la Sicurezza Ferroviaria, non ha ancora oggi dichiarato obbligatorio sui carri che trasportano merci pericolose. Installare o meno il sistema che si accorge che il treno sta deragliando e ne arresta la marcia è ancora lasciato all'adozione volontaria delle singole imprese ferroviarie, con buona pace della Task Force che la stessa ERA ha mandato in giro per l'Europa e in Italia un attimo dopo le immagini di Viareggio in fiamme a fare il giro del mondo, salvo poi diventare in questi 7 anni le più scomode da mostrare e raccontare, tanto che mai processo di tali dimensioni fu così nascosto agli occhi dell'opinione pubblica. L'ERA non ha mai scelto, ma in quella tabella da macelleria, come ha voluto sottolineare il PM, ci sono i prezzi di vite umane perse e feriti in caso di deragliamento, confrontati con i costi per dotare i carri del dispositivo antisvio. Ogni carro allestito, proprio per citare le cifre, con un sistema molto più evoluto anche dell'antisvio, sarebbe venuto a costare tra i 6.000 e gli 8.000 euro. Queste sono le cifre ricordate in aula appunto dal PM, ma per l'ERA costano meno quelle 3 vite umane l'anno che si possono statisticamente perdere se si verifica un deragliamento di treni che trasportano merci pericolose. In aula c'è chi ha testimoniato, senza nulla omettere, che c'era un progetto al quale dentro Trenitalia, la stessa società di FS che oggi sta sperimentando l'adozione dell'antisvio, si è lavorato per valutare se attrezzare o meno i carri merci che l'azienda avrebbe dovuto acquistare se avesse deciso di investire nel settore del trasporto merci e merci pericolose su rotaia. Finì che non se ne fece niente, dopo l'analisi del rapporto tra costi e benefici illustrata in aula da Giannino. Ma, sono le parole di Amodeo, pesanti come quelle del collega, il settore merci pericolose per Trenitalia non faceva vetrina, non era strategico, era l'alta velocità che consentiva di fare apparizioni brillanti. La conclusione, quindi, è densa di amarezza e per i familiari delle vittime in aula è l'ennesimo pugno nello stomaco che l'intera storia del disastro ferroviario di 7 anni fa riserva loro. Interessava altro, questa è la verità, dura, intollerabile verità. La conclusione poi dell'intervento di Amodeo è la citazione di una persona che molto ha fatto e fa per la sicurezza in ferrovia, anche sopportandone le conseguenze del suo agire sulla propria vita personale. Dante De Angelis, un macchinista e non un ferroviere da salotto, colui che ha ricordato come i treni svizzeri attraversino tutta l'Italia e che non gli è mai capitato di intervenire su un rilevatore antisvio che fosse andato in allarme, aggiungendo: se qualcuno dicesse di non tirare un freno d'allarme perché altrimenti succederebbe un guaio, direi che quello di treni non ne capisce nulla. Per completare la storia del rilevatore di svio, va ricordato quello che scrive l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Vista la criticità connessa al trasporto di merci pericolose, l'Organizzazione Sovranazionale per i Trasporti Internazionali Ferroviari aveva previsto nel RID, cioè il Regolamento del Trasporto Ferroviario Internazionale appunto di merci pericolose, a partire dal 1 gennaio 2011, il requisito di dotare i carri trasportanti merce pericolosa del rilevatore di deragliamento. Tale posizione era stata unitariamente sostenuta dall'Italia in sede appunto di questa organizzazione, esattamente quanto mostrato in aula, carteggio alla mano, dal PM Giannino. Ecco quindi un'email del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, con la quale l'Italia dichiara la ferma convinzione di introdurre nel RID 2013 l'obbligo del dispositivo antisvio per i carri trasportanti merci pericolose, a partire da quelli più vetusti, come era quello di Viareggio, appunto. A distanza di 4 anni dalla strage di Viareggio, la preoccupazione che un disastro simile potesse ripetersi era ancora alta e vi era forte preoccupazione da parte dell'Italia, il cui ministero, in quella comunicazione, ricordava che le conseguenze dell'incidente di Viareggio sarebbero state molto più limitate se il carro che è deragliato fosse stato invece attrezzato col dispositivo che ne avrebbe impedito la corsa al primo accenno di deragliamento. Le leggi di mercato, invece, fanno sì che ancora oggi si stia discutendo dell'obbligatorietà o meno dell'adozione di una facile ed economica soluzione che richiede un tempo relativamente breve per essere montata e costi assolutamente esigui. Una soluzione tecnica che per le ferrovie italiane non è un alieno, visto che lo conoscono dal 1998. Da allora ad oggi ci sarebbe stato davvero un bel po' di tempo per sperimentarlo, prenderlo in considerazione, confrontarsi con la Svizzera ed evitare 32 morti.
All'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Altro che
il pueblo intiende la poesia,
altro che
rieccoci, sono le 10 e 25 minuti e ci spostiamo un po' per quest'ultima parte della rassegna di quest'oggi lunedì. Sulla cronaca internazionale andiamo oltre confine e parliamo di Francia. Infatti, come avrete anche visto, in realtà Parigi torna a animarsi e decisamente torna in piazza contro la loi travail, 150.000 in corteo. Questo è un aggiornamento anche che prendiamo da InfoOut. E da mesi infatti era stato indetto il corteo per il ritiro della loi travail, quindi il Job Act francese, come tante volte l'abbiamo definito, che si è svolto a Parigi e durante il quale ci sono stati accesi scontri e diversi feriti. Questa prima data di mobilitazione è stata fissata in concomitanza con la riapertura delle scuole. Durante il periodo di avvicinamento decine di licei sono stati occupati, gli stessi istituti da cui sarebbero dovuti partire gli studenti per raggiungere i vari concentramenti indetti, con l'obiettivo di convergere poi a Place de la Nation per dare inizio al corteo. Già dalla prima mattinata in tutta la città si respirava un clima di forte tensione ed è balzata agli occhi la volontà di intimidazione e repressione preventiva delle forze dell'ordine, o del disordine per meglio dire, che infatti hanno accerchiato scuole e altri luoghi di aggregazione, impedendo la partenza dei concentramenti ed effettuando perquisizioni e intimidazioni a tappeto, col chiaro obiettivo di disperdere gli studenti e impedire che il corteo partisse. Viste le difficoltà nel ricompattarsi e l'impossibilità effettiva di riuscire a strutturare il corteo, è stato lanciato un altro momento di concentramento per il primo pomeriggio a Bastille. Alle 14 poi è riuscita a partire una manifestazione di 150.000 persone tra studenti delle scuole medie e superiori, lavoratori e sindacati. La testa ha raggiunto République poco prima delle 16 e qui sono iniziati appunto gli accesi scontri con la polizia francese, che ha tentato di disperdere il corteo ricorrendo anche al lancio di sassi sui manifestanti, oltre alle ingenti quantità di gas lacrimogeni e alle granate assordanti. I manifestanti sono comunque riusciti a rimanere in Place de la République, resistendo alle violente cariche della polizia e rimanendo in presidio in quella che è da mesi la piazza di arrivo dei cortei e la zona in cui si sono svolte assemblee, accampate e alcuni dei più accesi scontri. In quella piazza, nonostante non sia sfuggito a nessuno un forte calo della partecipazione, gli studenti hanno lanciato un altro corteo che si terrà giovedì, dimostrando una forte volontà di non fermare le mobilitazioni, considerandole anzi appena iniziate. E rieccoci, sono le 10:31 minuti, proseguiamo appunto la rassegna con altre notizie di carattere internazionale, magari anche nella speranza che i prossimi pezzi musicali non abbiano sì e no una trentina di secondi, non 30 ma 10, una decina di secondi buchi all'inizio appunto della traccia. Ad ogni modo, come preannunciavamo su Twitter, parliamo, se poco fa ci siamo spostati oltre confine, approfondendo la ripresa delle mobilitazioni in Francia contro la loi travail, adesso invece ci spostiamo più a sud e parliamo di Libia, paese che, come dire, l'Italia, in continuità con la sua politica colonialista prima e imperialista poi, ha attaccato prima nel 1911 e poi esattamente 100 anni dopo nel 2011. E ad oggi siamo a un altro tassello di questa aggressione imperialista. Infatti partiamo da Contropiano, dove ci sono degli aggiornamenti rispetto proprio alla Libia e agli aspri combattimenti tra i due governi per il petrolio. Nonostante le intimazioni e le minacce da parte praticamente di tutte le potenze occidentali coinvolte al governo ribelle di Tobruk affinché mettesse fine all'occupazione dei principali terminal petroliferi dell'est della Libia, nelle ultime ore il confronto tra le forze della Cirenaica comandate dal generale Khalifa Haftar e le milizie islamiste di Misurata agli ordini del governo di Tripoli guidato da al-Serraj si è trasformato in un duro scontro militare. Nuovi combattimenti oggi tra le forze fedeli al cosiddetto governo di accordo nazionale libico appoggiato dalle Nazioni Unite e quelle dell'amministrazione rivale per il controllo dei porti petroliferi. La Guardia delle Strutture Petrolifere, PFG, ha lanciato un'offensiva questa mattina e le nostre forze stanno combattendo a Ras Lanuf, ha dichiarato Mohamed Ibset, portavoce della forza militare comandata dal generale Haftar, che la scorsa settimana si è impadronita di 4 porti petroliferi e di numerose installazioni. Violenti scontri sono in corso in particolare tra i terminal petroliferi di Ras Lanuf e Sidra e il portavoce della brigata 302 inquadrata nelle forze di Khalifa Haftar ha annunciato la riconquista dell'area strappata alle guardie delle installazioni che rispondono al consiglio presidenziale di Fayez al-Serraj. Secondo le notizie, i caccia di Tobruk hanno colpito diversi obiettivi e secondo alcune testimonianze ci sarebbero alcune cisterne in fiamme dalle quali si leverebbero alte colonne di denso fumo. Un carico di petrolio destinato all'esportazione è stato annullato. Era il primo dalla fine del 2014. L'Egitto, che sostiene il generale Haftar insieme all'Arabia Saudita e alla Russia, anche la Francia nel frattempo gioca su due tavoli sostenendo a fasi alterne il governo di Tripoli e quello di Tobruk, negli ultimi giorni aveva alzato i toni, arrivando addirittura a criticare l'Unione Europea per non aver accettato l'ex generale Gheddafiano, poi passato agli ordini degli Stati Uniti, fino al tentativo di colpo di Stato del 2014 in Libia come interlocutore privilegiato del paese. Il ministro degli esteri egiziano Sameh Shoukry, confermando il sostegno del suo governo ad Haftar, ha definito frettolosa la condanna di alcuni paesi occidentali al blitz di Haftar nei porti della mezzaluna petrolifera. Secondo Shoukry, la dichiarazione di condanna espressa dagli USA e da 5 paesi europei non ha preso in considerazione la particolare situazione interna della Libia. Venerdì e sabato, intanto, ci sono stati incontri al Cairo per trovare un accordo. Hanno partecipato al-Serraj e il presidente della Camera di Tobruk, Aguila Saleh, che sostiene Haftar e lo ha appena promosso al grado di maresciallo di campo. L'Egitto ha proposto un compromesso, un Consiglio Supremo di difesa unico per tutta la Libia composto da Serraj, Saleh e Haftar, ma l'intesa non è stata raggiunta e sono ripresi gli scontri. È in questo scenario esplosivo che alcuni medici e infermieri dell'esercito italiano sono arrivati a Misurata, in Libia, dove nei prossimi giorni le forze militari italiane realizzeranno un ospedale da campo nell'ambito della cosiddetta missione Ippocrate, copertura umanitaria e sanitaria di un'operazione che prevede invece l'invio in Libia di quasi 300 militari, per la maggior parte della Folgore, a sostegno delle milizie islamiste di Misurata. Sono già arrivati alcuni aerei e quindi noi abbiamo già in Libia adesso 6 medici. Gli altri stanno già costituendo un primo nucleo, quello che avrà triage, pronto soccorso e possibilità di intervenire per le emergenze, con 12 posti letto pronti nei prossimi giorni. Questo appunto è quanto ha detto il ministro della difesa Pinotti da Montebelluna. Poi ha aggiunto: ci siamo dati tempo 3 settimane per avere l'ospedale completo con 50 posti letto, le sale operatorie e la rianimazione. Perché abbiamo risposto di sì? Perché, ha detto il ministro, ci hanno chiesto di andare a curare persone che stanno per morire. E poi, per un motivo, io credo, di gratitudine. Questo è quanto afferma. In realtà, la missione prevede esclusivamente l'assistenza sanitaria ai miliziani feriti e non alla popolazione civile, che certamente ne avrebbe bisogno, visto lo stato in cui versa la Libia, dopo l'invasione e i bombardamenti delle potenze occidentali e di quelle sunnite nel 2011.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe, ascolta anche tu Radiazione.
Where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed in the key, weed in the key them to life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em.
Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that.
Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peace, 7 players on the anthem. We're talking in the fleet, just to listen on the system. We're sticking on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peace, 7 players. This is how we keep it cool and this is how we do. Eagles, what's up?
rieccoci, sono le 10:42 minuti e quindi andiamo a salutarci, dato che la rassegna finisce praticamente tra 2 minuti e mezzo. Io ovviamente vi auguro una buona giornata e soprattutto vi ricordo di rimanere in ascolto di Radiazione questa sera alle 21:30 con la nuova puntata di Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Mestre. Questo per adesso è tutto, di nuovo un saluto e continuate ad ascoltare Radiazione. Ciao ciao!
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.